mentre stiamo procedendo nella nostra lettura al femminile del Vangelo di Luca, cercando di catalogare, di sezionare, di etichettare le varie comparse femminili secondo le categorie: la Vergine Santa, le donne dell'infanzia del Signore, poi le vedove, ieri le donne che sono state graziate dal Signore, che hanno ricevuto un beneficio, e oggi delle donne che sono difficili da catalogare. Io ho messo solo il titoletto, ma sono le donne problematiche, le donne che fanno problemi, non sono solo gli uomini, qualche volta pure le donne. Sono le donne che si, non sono avvicinate da Gesù, ma si avvicinano a Gesù. Ecco, possiamo in qualche modo raggrupparle secondo questa categoria, si auto-espongono, non a Gesù soltanto. Quindi la donna peccatrice, la donna che pone la domanda a Pietro, c'è pure questa donna nel Vangelo, di solito non è commentato il passaggio del rilevamento in funzione femminile, lo vediamo pomeriggio, e la donna dell'elogio, quella che disse al Signore: beato il seno che ha battato e il nato. Allora, di mattina ci concentriamo sulla peccatrice presso la casa di Simone. Allora, in totale, questa quarta categoria siamo arrivati, sì, comprende almeno queste tre fisionomie: Luca 7, 36, 50, quella di stamattina, 11, 27, 28 e 22, 56, 57. È anche vero che la peccatrice poteva rientrare nella categoria di ieri, le donne che sono state gratificate dal Signore, però la avviciniamo alle altre due fisionomie femminili, tenendo conto di queste donne che si auto-espongono avvicinandosi al Signore o a qualcuno dei suoi. Allora, la peccatrice da Simone, 7, 36, 50. È l'unico episodio, secondo Luca, in cui Gesù è accostato da una donna di malaffare. Lo riporta solo Luca questo brano. E Giovanni 10. Giovanni 8, scusate. Giovanni 8. Ma è leggermente diverso. Vuol dire che sono due episodi indipendenti. San Luca, allora, che è l'evangelista delle donne, esalta questa situazione che è incastonata come narrazione tra alcuni avvenimenti, per esempio la guarigione del servo del centurione, la risurrezione già vista del figlio della vedova di Nain, la risposta data ai messi di Giovanni Battista, da una parte, e dall'altra parte viene presentato il seguito femminile di Gesù. Al centro c'è questa pausa: Gesù si ferma perché è invitato a pranzo. È un avvenimento un pochino complesso, scabroso. Dobbiamo avvicinarci a un testo che non è scontato. Allora, anzitutto, un fariseo, uno dei farisei, lo invitò a mangiare da lui. Pessima idea di invitare il Signore a pranzo, si rivelerà un disastro questo pranzo. Non di meno, al versetto 36 tutto fila liscio, comincia liscio: uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. È un po' sospetto questo fatto, che un uomo appartenente a una categoria religiosa molto elevata, dai parametri religiosi e normativi molto stretti, si permetta di invitare questo soggetto antipatico e sui generis, qual era il Signore Gesù agli occhi dei farisei. I farisei, lo sappiamo, erano un gruppo religioso, sociale, in qualche modo con delle ricadute politiche, che viveva una attenzione alla Torah di Mosè estremizzata. Alla scuola dei farisei 6 erano stati recuperati a partire dalla legge di Mosè, come sappiamo, 365 proibizioni contenute nella legge. Quanti sono i nostri giorni dell'anno? E altri 218 precetti, 365 cose da non fare e 318 cose da fare. Un totale di circa 600 precetti, quelli di cui Gesù dirà: voi osservate le tradizioni degli uomini, ma transigete sulla legge di Dio. Il fariseo che deve osservare questa mole di norme, per natura sua si sente separato dagli altri, è diverso dagli altri. Vive un'adesione, un'aderenza alla legge che lo porta a commisurarsi con gli altri, creando dei distacchi, delle differenze e anche, come vedremo, dei giudizi. E la gente del popolo, a sua volta, considerava queste persone lontane, sante, pure, inarrivabili, intangibili, intoccabili. La gente viveva con ammirazione, vedeva con ammirazione questo stile di vita. Ma Gesù no. Come sappiamo, eccetto in alcune situazioni, per esempio Nicodemo, il Signore riteneva queste persone dei commedianti. Infatti più volte dei sinottici si scaglia contro di loro dicendo ipocriti. Come sappiamo, l'ipocrita era l'attore che si metteva una maschera e doveva rappresentare il buono, il brutto, il simpatico, il cattivo. Il personaggio dei soggetti era altro da sé, doveva camuffarsi, doveva esibire all'esterno ciò che non era la sua stessa natura, recitava una parte, cose pure queste che esistevano a quei tempi e oggi sono scomparse. Erano dei commedianti, gente da comparsa, da cui l'accusa di cui parlavamo ieri, sepolcri imbiancati dentro il putridume che infettava e all'esterno la copertura come se fosse tutto pulito, come se fossero innocui. Allora uno di costoro invita Gesù. Per tre volte nel Vangelo di Luca Gesù è invitato da un fariseo. Nel nostro caso è detto che egli entrò, il Signore accetta, non rifiuta, non crea barriere come le creavano i farisei, accetta e basta. Entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Non è detto che dopo l'invito fu anche accolto. Gesù entra e si pone a tavola. Porsi a tavola, anche qui, esige che entriamo nel mondo della scrittura. Non si trattava di prendere la sedia e mettersi al tavolino, forse si trattava di sdraiarsi. Per questo dico, è un testo un po' complesso questo, che esige una comprensione anche pratica. Quando lo sentirà su Gabriella o su Randa, la registrazione, mi rimproveranno per aver scelto questo Vangelo. Spero che il loro perdono per la benedizione da Gesù. Allora, probabilmente la positura era di sdraiarsi e di mettersi su un fianco tenendosi con un gomito alla maniera del triclinio romano o greco. Al versetto 37 succede il disastro. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. 38. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Ecco, queste frasi sono assai complesse, scandalose, è qualcosa di inconcepibile. Non era possibile che ciò avvenisse. Prima di tutto perché le donne non venivano fuori dalla loro stanza, soprattutto nelle case nobiliari, per mangiare con i maschi. Le donne servivano, i maschi mangiavano. Le situazioni di separatezza erano esclusive, invalicabili, Per giunta, qui ci troviamo nella casa di un fariseo, uno osservante stretto e rigido della legge ebraica, di tutte le norme, 365 più 218, che una donna nella casa di un fariseo dal suo posto vada in quello dei maschi è inaccettabile. Secondo scandalo, questa donna non è come le altre, non fa parte della famiglia del fariseo, non è una moglie, neppure una domestica, non è un inserviente, non una figlia, è una peccatrice. Nella casa di un uomo puro, una peccatrice non aveva assolutamente fantasia di poter entrare. La legge imponeva di tenersi 2 metri di distanza da una donna di malaffare per evitare il contatto fisico. Per giunta, terzo livello di scandalo, questa donna arriva, noi certo abbiamo dei quadri barocchi, vediamo Gesù con questa donna che gli porta tutti gli unguenti, ci fa difficoltà capire la realtà, la crudezza del Vangelo. La donna entra e porta un vaso di profumo, che sentiva questo vaso di profumo, con una pace di tutti noi, dovrebbero essere gli strumenti del mestiere, diciamo, il profumo, i massaggi. E poi dove si mette? Dietro Gesù e tocca per giunta il Signore e scioglie i capelli. Le donne oneste, pulite, di famiglia, soprattutto le donne dei farisei, non si toglievano mai il velo della testa. Le teste svelate ce l'avevano soltanto questo tipo di donne. Quindi abbiamo lo scandalo all'ennesima potenza. Normalmente di maschi entra una femmina, per dirla bella precisa. Nella casa di un fariseo entra una donna di malaffare. Come entra? Senza velo, con gli strumenti del suo mestiere, e attiva una metodologia che è a dir poco oscena. Peggio di così non poteva capitare. Quel poveretto che invitò Gesù se ne sarà pentito 1000 volte già di quella situazione. Ora, il fatto che ci fosse una donna lo dice già Siracide 42:9. L'autore del Siracide è vissuto prima di San Luca. L'autore sacro afferma con spensieratezza: una donna è un'inquietudine segreta. La preoccupazione per una figlia femmina allontana il sonno dal padre di famiglia, lo dice Siracide. Perché questo? Perché nella cultura ebraica il maschio poteva dire: Signore, io ti ringrazio. La mattina dicevano così i maschi, forse lo dicono ancora, non lo so, che mi hai fatto maschio, che sono nato un uomo. La donna doveva dire: ti ringrazio, Signore, che sono nato come una tua creatura. Punto. Per giunta, la questione della meretrice, della prostituta, non è da intendersi come la capiamo noi, una donna che volutamente o per altre ragioni si dà a questo tipo di attività. Nella cultura antica del Vicino Oriente, anche quella ebraica, siccome le donne avevano un problema dal punto di vista economico e morale e allontanavano il sogno del padre, quando lasciavano più bambine, i bambini non erano 1 o 2 per famiglia o 2,5 e uno poi lo sopprimevano per nascere, quando lasciavano tante bambine, che facevano? Senza scandalizzarci, dobbiamo capirlo. Quando ho letto la prima volta al biblico, siamo rimasti tutti esterrefatti di quando usavano i bambini. Il docente ha detto: tranquilli, oggi facciamo peggio, non vi preoccupate. Prendevano la bambina, la mettevano fuori in una cesta, ai crocicchi delle strade, la esponevano. Se sopravviveva agli animali, alle bestie selvatiche, al tempo, passavano i venditori di schiavi che ci sono stati sempre, e soprattutto per i bambini, come fanno ancora oggi con i bambini, il commercio di organi o le altre schifezze, prendevano queste bambine che facevano le bambine, i venditori di schiavi, le istruivano al mestiere che loro conoscevano. Quindi non erano delle persone che a un certo momento avevano scelto di essere tali, erano delle bambine che già da bambine e ragazze esercitavano questo mestiere. Già nell'adolescenza erano delle donne di strada, mestieranti, non avevano visto altro nella loro vita. Da bambine erano così, non so se mi spiego. Una situazione sensazione terrificante che purtroppo ancora oggi viva in molte parti della terra e forse anche peggio. Quindi non avevano una famiglia, non avevano una mamma, non sapevano che significava vivere in una famiglia normale. Erano invece dei maschi, non avevano un futuro, sapevano fare quelle cose, l'unguento, il vaso, i massaggi, un approccio al maschio di quel tipo. Erano delle persone, quindi dobbiamo entrare in questa situazione, delle donne veramente sventurate. Da bambine non avevano visto altro, i parametri della loro vita erano quelli. Dunque, quando nel Vangelo si parla di donne, di meretrici, di prostitute, non si tratta di gente che per soldi si dava attività così lascive, erano persone che da bambine erano state abbandonate, almeno in genere era così. Allora, al versetto 38, questa donna, dice l'Evangelista, si pone dietro questo divano dove i maschi erano sdraiati, presso i piedi, e compie queste azioni. Piange, bagna i piedi, li asciuga e li bacia. Il fatto che li asciugasse con i capelli, lo abbiamo detto, una persona, una donna che avesse i capelli sciolti era uno scandalo. Giuditta aveva sciolto i suoi capelli, vi ricordate? E Oloferne appena la vide perse la testa per lei, anzi veramente la perse, perché fingendosi una prostituta, Giuditta, quando quello crollò ubriaco, lei gli tagliò la testa, almeno una volta ha funzionato. Allora, sciogliersi i capelli era una maniera di attrazione, non so, di seduzione, di approccio, oggi diremmo. Quindi la scena è scandalosissima. Il fatto che poi baciasse insistentemente i piedi del Signore, una donna con quelle mani, con quella bocca, con quei linguenti, con quei passaggi, è a dir poco una scena imbarazzante. E Gesù che fa? L'attitudine santa del Signore, come brilla in tutte le pagine dei Vangeli, è sempre quella della pace, del prendere tempo, del non scomporsi. Tutte le norme ebraiche crollano, ma non perché il Signore si abbandona a gesti inconsueti, ma perché riporta quelle norme all'origine santa di Dio. Manifesta che tutto l'armamentario della legge scaturisce da una divina volontà che non disprezza, ma crea pace, mantiene il cuore pulito, limpido, sereno, a un livello superiore. Da qui si capisce quanto il Signore afferma nella legge nuova del Vangelo, del discorso della montagna di Matteo. Chiunque ripudia la propria moglie, io vi dico, se hai guardato una donna con desiderio nel tuo cuore, hai già commesso adulterio con lei nel tuo cuore. Il punto non è l'esterno, le mani, il corpo, il punto è il tuo cuore. Se il tuo cuore è pulito, non c'è adulterio. Se anche l'altra persona rimane pulita esternamente, ma nel tuo cuore è un disastro, tu sei peggio di un adultero. Ecco la serenità, la purezza, la brillantezza, la mitezza del cuore del Signore. Non si scompone. Quando gli porteranno la donna colta in flagrante adulterio, Gesù che farà quando gli dicono noi dobbiamo uccidere donne come questa? Tu che dici? Il Signore scrive col dito per terra, ma come c'è il gesto più inconcepibile di questo? Gli chiedono un verdetto, c'è una donna che aspetta, quelle autorità di grande rilievo che attendono, e che fa? Si mette a perdere tempo scrivendo col dito per terra. Da qui si capisce quanto è importante usare sempre il tasto del telefonino. Quando uno apre una, c'è sempre un cretino che non risponde mai, uno male e poi lo gioca. Ma che stai facendo? Anche noi. Da qui sì, forse c'è una radice evangelica, quando c'è sempre la gente persa dietro, non si accorge del mondo che è sempre lo telefonino. Forse questo c'è da capire come fu giudicato l'operato di Gesù. Scriveva col dito per terra, al di là dello scherzo, quello scrivere col dito per terra, forse può essere interpretato come il segno esterno di questa attitudine nobile, serena, del Signore che non si lascia afferrare dall'inquietudine, dalla vendetta, neppure dalla lascivia, dall'oscenità, rimane imperturbabile. Lui solo ha potuto dire: tu, se guardi con occhio impuro, hai già commesso adulterio con lei nel tuo cuore. Lui solo, perché mantenne il cuore puro, non si scompose. L'esterno tradusse questa luminosità dell'interno. È nel cuore che si realizza, si consuma la fucina di tutti i nostri interessi, di tutte le nostre malefatte. La persona esternamente può rimanere tranquilla, ma nel tuo cuore e nei tuoi occhi è già disastrata, l'hai rovinata. Questo è il punto. Non mi interessa quello che fai dopo. Quello che fai dopo viene dalla natura, è spirituale. Il problema è quello che cogiti prima. Prima bisogna intervenire. E Gesù, davanti a questa donna, in questa scena così scabrosa, non si scompone. Ci fa un gran bene seguire, contemplare il Signore che doveva osservare tutte le leggi ebraiche, oppure poteva eccedere, oppure poteva intervenire subito, rimane al suo posto. Lascia che quella donna esprima con i suoi gesti la sua riconoscenza. I gesti che sta compiendo non sono gesti osceni, sono gesti che vengono da un mondo di oscenità, ma sono usati per tradurre una riconoscenza. Questo è difficile. Quella donna vuole dire grazie, ma non lo sa dire che con i suoi strumenti, non ne ha altri. Da bambina le hanno insegnato quelle strutture. Per dire quello che vuole dire lo dice con strumenti inadatti, ma vuole dire altro e Gesù lo percepisce e la lascia fare. Ci siamo? Come quando il centurione manda a dire al Signore: non disturbarti per venire a casa mia, perché io sono un militare, sono un rozzo, un rustico, non ci venire, io pure ho dei subalterni, dico quello fanno e quello lo fa e un altro viene, quello viene. E il Signore disse: non ho trovato la fede più grande di questa in Israele. Il centurione doveva essere di Trastevere. E il Signore disse che non c'era la fede più grande in Israele. Perché? Perché quell'uomo disse: io credo che tu hai una parola onnipotente. E come te lo dico? Con la conoscenza del mio linguaggio militare. Io questo so, i miei parametri sono: comanda, vieni, torna. Un altro mi ha detto: mamma mia, che gente rustica, che maleducati. Il Signore invece capisce che dentro quella imperfezione di linguaggio c'è tutta l'anima di fede di una persona. Ognuno si esprime a partire dai parametri che ha. Ci siamo? Quella donna vuole dire grazie a Gesù, ma non sa dire che con gli strumenti a sua disposizione. Il Signore intuisce l'interiorità e non si scompone. Perché quella donna doveva dirgli grazie? Perché il Signore poco prima aveva detto: è venuto Giovanni Battista che non mangia, non beve, e avete detto: è un indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e sta con i peccatori, e avete detto: è un mangione e un berone. La sintesi di una identificazione con la quale il Signore dice di stare con i peccatori e la gente di malaffare per dare loro il perdono. La donna l'ha capito e lo va a ringraziare. Non ha chiesto di essere perdonata, sta ringraziando per un perdono che non aveva neppure supplicato, del quale non aveva detto parola. Lo va a ringraziare perché ha percepito che in Gesù c'è una ricchezza di una misericordia inaspettata. Proprio lui, il Signore, in Luca 6, 35, aveva detto: il Padre nostro fa sorgere il suo sole su chi? Sui buoni e sui cattivi. Non è vero. Voi conoscete, non c'è un testimone di Geova, sicuro. E siete suore. C'è pure questa frase, ma non è così. Il Signore, il Padre vostro celeste, fa sorgere il suo sole sugli ingrati e sui malvagi. Peggio ancora di quello che faremo noi. Noi schiereremo in due parti l'umanità, buoni e cattivi. Il Signore no, ci vede quali siamo, davanti a lui non ci sono meriti, ci sono solo figli peccatori da perdonare, quindi atti malvagi. È un'altra bella definizione, come quando il Signore dice non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Con questa frase non vuole dire ci sono i giusti da una parte che di me non hanno bisogno e i peccatori invece sì. Il Signore vuole dire che chi si ritiene giusto e santo è più peccatore di chi è peccatore. Tutti abbiamo bisogno di Lui. La sua distinzione è per attirare l'attenzione di quelli che si schierano in due parti, i buoni e i cattivi. Allora, il Padre vostro celeste fa sorgere il suo sole sugli ingrati e malvagi. La donna di malaffare è più recettiva davanti a queste parole. Ha capito che per lei c'è speranza, come il corpista di ieri, e va a ringraziare Gesù. Come lo fa? Con le sue strumentazioni lascive. Il Signore rimane sereno, luminoso, non si scompone e lascia fare, capisce. Gesù non reagisce. C'è chi reagisce al posto suo? Il fariseo, versetto 39. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato, attenzione al verbo, l'aveva invitato, ma poi Gesù entrò, non è detto che l'abbia accolto, lo aveva invitato, che l'aveva invitato, disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che tocca. Due punti, è una peccatrice. Questo è un discorso diretto, libero. Non l'ho detto, l'ho detto nel suo cuore, non l'ha scritto l'Evangelista. Lo cogitava il fariseo. È una tattica con la quale l'Evangelista mostra che davanti a Gesù non ci sono nascondimenti. Quella donna sta vedendo fuori con il suo lamentario, e quest'uomo cerca di nascondersi, ma il suo ragionamento davanti al Signore è più palese di quello della donna. Non ci sono infingimenti. Allora, quest'uomo reagisce. La scena è intollerabile e finalmente quest'uomo manifesta ciò che è. Da una parte la peccatrice manifesta ciò che essa è, la gratitudine con strumenti inopportuni. E Simone manifesta quello che c'è nel suo cuore, con un giudizio che vuole rimanere segreto, ma che in fondo lo mette alla berlina. E qual è il segno più evidente? Se costui fosse un profeta, finisce il nome di Gesù, il Maestro, men che meno il Signore, costui, questo. Il giudizio dunque non è sulla donna che è peccatrice, perché questo lo sapeva Simone, se era del suo paese, che quella donna era peccatrice. Il punto non è la donna, il punto è Gesù, che viene giudicato, che viene condannato nel cuore di quell'uomo. Perché se veramente fosse un uomo di Dio, saprebbe, indovinerebbe, capirebbe, non si lascerebbe toccare. Se si lascia toccare, non è un uomo di Dio. Io l'ho invitato, ma mi sono sbagliato. Ho errato. Il verbo toccare, per giunta, di che razza di donna è quello che lo tocca, è il verbo che significa tastare, palpare, impastare. Il Signore non si scompone e invece Simone sta assistendo a una scena scabrosa. Per lui ci sono solo gesti peccaminosi che producono nel suo cuore il disprezzo. Questo, costui, non è un profeta, questo è un demone e un ghiottone. Allora qui l'Evangelista pone in luce due mentalità, quella del fariseo abituato a giudicare con criteri stretti e religiosi e quella di Gesù, che è la manifestazione visibile di un amore che non viene a giudicare ma a cercare e salvare ciò che era perduto. La religione, secondo l'interpretazione farisaica, imponeva la distanza, che dirà Pietro a Gesù in Luca 5 dopo la prima pesca miracolosa: allontanati da me perché sono un peccatore. Gesù dovrebbe scacciare quella donna. Le regole di Simone impongono la distanza. Invece il Signore fa un gesto inconsueto, più scandaloso di quello della donna. Ma prima di rivolgersi alla donna, a Gesù sta a cuore il fariseo. Vedete che contesto è complesso. Al versetto 40 non è detto che Gesù scagioni quella donna, chiuda la scena e si tolga dal malinteso, ma si rivolge a Simone. Ancora una volta la misericordia del Signore si rivela inaudita e illimitata. Se Gesù ragionasse come i farisei, direbbe: tu sei uno sventurato, maleducato, che disprezzi, e lei invece ora la perdona. Di nuovo la separazione in due parti. Invece il Signore manifesta un perdono che inaudito. La peccatrice lo ha accolto, Simone non l'ha ancora accolto, ma lo deve accogliere. Infatti nel versetto 40 a Gesù non interessa la peccatrice, interessa Simone, e gli dice: Simone, quello aveva detto costui in cuor suo. Gesù invece lo chiama per nome. Per il fariseo Gesù era uno degli altri, si era sbagliato, non era un uomo di Dio. Invece per Gesù il fariseo è di nuovo un figlio, un fratello, come disse ieri all'emologista, figlia. E dice: Simone, ho qualcosa da dirti. E anche Simone, come la peccatrice, risponde con il suo argomentario. La peccatrice ha gli strumenti della prostituzione, l'alabastro, le lacrime, i capelli sciolti, e Simone ha l'argomentario dell'ipocrita. E gli dice: di pure, maestro, ma come, prima gli avevo detto questo, ora lo chiama maestro. Nel cuore lo disprezza, all'esterno gli mette i titoli. Ecco l'ipocrisia che solo il Signore sa snidare. E il Signore continua con la breve parabola, l'aneddoto del creditore con i due debitori. Uno doveva 500 e l'altro 50 denari. Per farla breve, la differenza sarebbe la paga di due mesi e la paga di due anni. 500 denari sarebbero due anni di stipendio per un operaio, 50 sarebbero due mesi di paga per un operaio. La differenza è elevata. Il versetto 42 è veramente quello rivoluzionario. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Il verbo condonare non è sciogliere un debito, non è un verbo fiscale, da banca, da notaio, da sindacato. È un verbo che usa solo San Luca, nel Vangelo e nei Dati, e poi San Paolo, perché Luca è il discepolo di Paolo. C'è un linguaggio comune ed è letteralmente graziare, consegnare un dono, fare un regalo. Nel Vangelo di Luca è il verbo adoperato per segnalare che Gesù guarì i lebbrosi, rimise gli sporchi dritti, guarì i ciechi, e ai ciechi donò il regalo della vista. Questo è il verbo gratificare, fare gratis, graziare. Quindi qui, nella parabola di Gesù, il proprietario, più che condonare, fa un regalo. Condonando, all'uno fa il regalo di due anni liberi di lavoro, pagati, scusate, di lavoro, e all'altro due mesi. Al di là dei numeri, si tratta di un regalo per giunta non richiesto. Questi due non dicono: Signore, come gli altri, le altre parabole dei Vangeli, Signore, dammi un pochino di tempo e ti restituirò. Questi non dicono niente. La grazia, il regalo, il dono, la gratificazione non è supplicata, ma è solo donata. Il Signore sta mettendo in luce la generosità del donatore. Questa è la caratteristica che accompagna tutto il Vangelo di Luca: l'amore del Signore, il suo perdono, la sua grazia non sono attratti dai nostri meriti o dalle nostre opere. Dio non premia i migliori, Dio perdona i peccatori. Questa è la buona notizia di Gesù. Perdona quelli che neppure glielo chiedono. Questo è disarmante. Mentre eravamo ancora peccatori, dice San Paolo nella lettera ai Romani, mentre neppure lo sapevamo e lo avevamo mai chiesto, Cristo morì per niente nel tempo stabilito. Si consegnò nelle mani dei peccatori. Di nuovo il verbo consegnare è lo stesso graziare. Gesù fece dono di sé a chi? Non a chi lo aspettava, ma a chi lo aveva torturato. Un dono, questo verbo è immenso. Purtroppo in italiano richiama un linguaggio di tipo fiscale, ma nel linguaggio di Luca ha uno spessore teologale. Cristo si consegnò nelle mani dei clienti, fece un dono immenso donando la sua vita proprio per i peccatori. Notiamo brevemente che il Signore sta raccontando questo breve aneddoto, questa piccola parabola, questa similitudine, riveste la realtà per Simone, non per la donna. La donna non si lascia scomporre, continua a piangere e a baciare i piedi di Gesù e ad asciugarlo, lo scandalo continua. Quindi quel poveretto di fariseo deve lasciarsi scandalizzare da quello che non la finiva più, l'avrebbe voluta cacciare via, e deve pure ascoltare il Signore. Infatti, siccome è distratto, dove si vede che è distratto? Quando Gesù alla fine dice: chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Era lui che era attratto dalla donna. Se non fosse stato attratto o dalla femminilità o dallo scandalo, avrebbe risposto chiaramente. C'è questo suppongo, forse, probabilmente, che lascia capire questo margine di incertezza, di distrazione. Il cuore di quest'uomo è rapito. Gesù è toccato, ma quello è il cuore inquinato. Gesù è con la meretrice, ma quello ha compiuto un peccato nel suo cuore. E per giunta lui che diceva questo non è un uomo di Dio, era certo nel giudizio, aveva detto se sapesse chi è questa donna. Ora invece dice suppongo, forse. Vedete l'alternanza nel cuore del fariseo, l'ipocrisia. Della donna è sicuro, di Gesù è sicuro. Quando Gesù lo interroga è incerto. La parola del Signore scalda il cuore e mette ad una prova. E questo grado, questa spada di cui parla la lettera di Ebrei, scende nel vivo del cuore con due parti fendenti a doppio taglio. E questo Simone si sta sentendo ferito, penetrato, scandagliato. La donna è una peccatrice e lui è interpellato. Gesù vuole prima di tutto la sua conversione. E dice, suppongo quello che è stato graziato di più. E Gesù dice, hai giudicato bene, almeno in questo hai giudicato bene. Che grande la metodologia del Signore. Noi che siamo educatori, soprattutto voi, che vivete nel mondo dell'insegnamento, il Signore anche in casi peggiori ha sempre rilevato il positivo. Questo era uno sventurato che Gesù avrebbe potuto incenerire, avrebbe potuto dire, ma non vedi quanto sei ipocrita. Lo avrebbe potuto con una parola giudicare, invece dice no, hai giudicato bene, c'è un disastro e Gesù sa rilevare la piccola luce. C'è la Samaritana, una donna peccatrice che è una signora di malaffare, e Gesù vuole dice vai a chiamare tuo marito, e io non ho mariti. E Gesù dice in questo, hai detto il bene. Poteva dire, ma non ti vergogni, ma non ti vergogni, sette mariti, quello che hai con il tuo marito. Ma come fai a rispondere a quello che c'è Gesù? Anche in quel tenebrore sa rilevare una piccola fiammella. In questo hai detto bene. Solo il Signore sa vedere bene anche gli angoli più oscuri delle coscienze. La pedagogia di Gesù. Hai giudicato bene. In questo non ti posso dire niente. Sei un ipocrita. Sei uno sventurato, hai un cuore rovinato dal disprezzo, non mi riconosci come figlio di Dio, neppure come profeta, però questo è giudicato bene. Cominciamo da qui almeno. Sei un disastro, io comincio dai punti positivi. Sono pochi, comincio da quelli. Vedete che grande pagina luminosa in tutti i suoi aspetti. E Gesù mette in rilievo le tre azioni che la donna ha fatto e lui no. Per questo dicevo all'inizio, è detto che lo invitò, ma non lo accolse. Invece la donna fece tutto il contrario, non lo invitò, ma lo accolse. E come? Con l'acqua per i piedi, con il bacio, con l'olio. Ecco, tre elementi, non ci soffermiamo su di essi, se no andiamo, sfogliamo il bagno. Dicendo che la donna ha fatto ciò che Simone non ha fatto, Gesù sta dicendo: tu la giudichi come peccatrice, ma tu sei peggio di lei. Tu che potevi farlo, non l'hai fatto. Lei che non poteva fare, lo ha fatto. Gesù mette a confronto due comportamenti. Per questo dice a Simone: tu che ne pensi? In questo hai giudicato bene. Cioè, mette quell'uomo attraverso il rivestimento della parabola nelle condizioni di autogiudicarsi. E poi dice: visto tu non mi hai baciato, non mi hai dato l'acqua, non mi hai dato. Queste sono le conseguenze. Vedi che cosa hai combinato? Ma Gesù non dice: tu hai fatto così. Prima gli dice: c'erano due debitori. C'era un creditore. Sta parlando di Simone e Simone neppure se ne accorge. Come farà, per esempio, Nathan davanti a Davide che ha commesso il peccato con Betsabé? E gli dice: c'erano due uomini, uno ricco e uno povero, quello ricco aveva il bestiame e tutte le pecore, quello povero aveva una. Venne il visitatore, si prese l'unica di quello e la uccise. E Davide dice: questo deve morire, tu sei quell'uomo. Ecco a cosa serve la parabola. Io sto parlando di te, tu non te ne accorgi, alla fine te ne faccio accorgere. Così il giudizio te lo dai tu da te stesso. Così fa Gesù. Allora, se ti sei dato questo giudizio, le conseguenze sono queste: tu sei uno che invita ma non accoglie, tu sei uno che non parla ma disprezza, non usi parole ma hai un cuore illuminato, vedi una peccatrice e ti metti dall'altra parte, sei peggio di una donna di malaffare. E poi il Signore, una volta che ha condotto il fariseo all'evidenza, lo pone davanti al fenomeno della conversione, si rivolge alla donna e le dice: i tuoi peccati sono perdonati. È già un fatto avvenuto, sottolineiamo questo, devo sintetizzare. Il perdono Dio lo ha dato prima. Ora è ratificato. Questo percepisce la donna, che Dio perdona prima che uno glielo chieda. I gesti, le lacrime, i capelli, l'unguento sono il segno della conversione, della gratitudine che viene come conseguenza a un amore dato preventivamente. Dio mi perdona, per questo io riesco a convertirmi. Non che io mi converto e quindi Dio mi perdona. Il perdono del Signore anticipa, motiva, illumina la nostra conversione, che con la gratitudine diventa risposta, non anticipo della grazia. Questo lo dicono già i profeti. Osea dice che ha una moglie come questa donna. Se la deve sposare, deve avere figli di prostituzione, poi non ce la fa più perché un uomo dal cuore è ferito, la donna è adultera, che devo fare? Allora la conduco nel deserto e schietatamente la lascio là. Oppure la castigo pubblicamente davanti ai suoi figli, la denudo e la castigo. Oppure la posso perdonare prima che lei me lo chieda. Questa è la scelta che Dio opera. La terza, nei confronti del suo popolo, prima che il popolo si renda conto, Dio lo ha perdonato. Non sarebbe Dio se non agisse così. E così Gesù dice: ti sono perdonati i peccati, ti sono graziati. come la vista al cieco. L'eliminazione del peccato è una illuminazione, dato che il verbo condonare appartiene al dono fatto ai ciechi guariti. Il vero perdono è luce, vita nuova. I commensali discutono e alla fine Gesù esce con questa battuta che non ci voleva. Questo sì, non possiamo dire al Signore, si sbagliò qui al versetto 50. Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Che manca in questa frase? Forse fu l'evangelista o il copista della fede santale, noi siamo in grande difficoltà. Cosa manca? Il fariseo è stato giudicato da Gesù, è stato chiamato alla conversione, la donna è perdonata, i commensali battono la donna e graziato dal Signore, Gesù gli dice: vai in pace. La tua fede ti ha salvato, vai in pace, che manca?
Non peccare più.
Non peccare più. Si è sbagliato, Signore, dobbiamo aggiungerlo, no? Perché Gesù non dice, come all'adultera di Giovanni 8, non peccare più? Ci sono diverse spiegazioni. È chiaro che da escludere quella semplicistica secondo cui stai tranquilla, tra l'altro ti perdona. Forse la donna di Giovanni 8, alla quale Gesù disse vai e non peccare più, fu colta in flagrante adulterio. Non era una meretrice, era una donna sposata che violò il suo tavolo, l'adulterio. Questa è una persona che come fa a non fare più quello che faceva prima? Se ritorniamo alle categorie sociali di cui abbiamo parlato, è una bambina senza famiglia. Dove va? Chi la accoglie? Famiglia non ne ha. Se non deve fare più i peccati di prima, dove deve andare? Se si espone diventa peggio. Soldi dove limitare? Chi la vuole a servizio se già è entrata nella casa di un fariseo fu completamente allontanata o disprezzata? È una donna senza speranza, senza famiglia, senza moglie, se la sposa. Se devono stare 2 metri lontano. E lo scarto dell'umanità, Gesù questo lo sa. Non le impone un gravame che non può osservare. Certo, non gli dice, continua a fare la mentrice. C'è una luce che viene dal seguito del testo evangelico. Che giustamente per non siamo tutti allertati, che vuol dire questo, che conseguenze può avere, soprattutto gli esercizi spirituali con le suore, per carità. C'è questo seguito in cui l'evangelista al capitolo 8, versetto 1 e versetto 3 afferma seriamente, quasi buttato lì. In seguito, dopo questo fatto, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Erode, Musa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Ecco il probabile seguito del mare di pace, dove puoi andare in pace solo a seguito di Gesù. Marito non ne puoi avere più, che ti sposa. Famiglia non ne hai avuto perché la bambina sei stata sventurata. Padroni giustamente non ne vuoi avere più. Sei una donna alla mercé di tutti, l'unica soluzione, l'unica risposta della vita, non solo per il perdono di quel momento ma per sempre, è stare con il Signore. Il seguito di Gesù era composto da donne da cui erano stati scacciati 7 demoni. Scusate, sono pochi. 7 demoni, infermità, spiriti immondi, sono forme semitiche per esprimere la risurrezione da malattie esterne e interne, da malattie morali, da condizioni sociali sventurate. Il seguito di Gesù. Come potevano accettarlo il Signore se si era andato in giro con queste donne? Entravano in villaggio con tutta sta gente. Quando le regole ebraiche imponevano che una donna potesse uscire solo se c'era bisogno per i bambini. Guarda che usciva a braccetto con il marito, se lo prendeva a braccetto e faceva la passeggiata. Non esisteva che una donna andasse fuori. Quindi Gesù che si portava fuori tutta sta gente e senza velo era qualcosa di scandaloso. Ecco il seguito del perdono dato alla peccatrice. L'unica risposta di vita, di santità, di grazia, di conversione è aver abbandonato quella vita come, non trovando un altro lavoro, vivendo con Gesù. Il seguito più bello è questo. La vita della grazia non si può vivere senza la presenza del Signore, senza la sua compagnia. Che questo venga detto subito dopo, dice riferimento a una continuità del testo. Scusate che siamo andati oltre oggi. L'ultimo punto è che quando Santa Teresina lesse questo testo, Teresa di Lisieux, e lesse il versetto 47, per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato, invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Teresina questo non lo accettava, perché dice io ho poco perdono di Dio, perché quando ho peccato ho commesso. Ho coscienza di non aver commesso peccati grandi, quindi devo amare di meno, ma io lo amo da impazzire il Signore. Come si realizza questa parola? Mi ha perdonato poco e io lo amo poco. Non riusciva a capire, fino a quando il dottore della Chiesa ha capito, vero, il Signore mi ha perdonato molto, non per i peccati che ho fatto, ma per quelli che avrei potuto fare, e non me li ha fatti fare. Pure questo è il perdono. Poteva essere un diavolo e invece mi ha voluto bene, l'intuizione. C'era una vita che avrei potuto compiere, quando mi sarei svegliata sarebbe stato un tormento. E invece non l'ho fatta. Ci sono i papà che prendono il bambino dopo che cade, avendo trovato un sasso e inciampato per terra, e invece ci sono i papà che tolgono il bambino, il sasso, lo tolgono prima e non li fanno cadere proprio. Ci siamo? Così ha sciolto il suo quesito. Scrisse questo poco prima di morire, le ultime frasi della storia dell'anima. E siccome erano un po' inarguagliate, scritte a matita da una moribonda, le sorelle non le vogliono pubblicare. Poi le pubblicarono, ci sono mille note, ancora oggi ci sono tutte queste note esplicative. Ora finalmente hanno dato la pubblicazione così come scrisse la ragazza, mettendo però in nota che le sorelle cercarono di aggiustare il testo e che non fosse un'interpretazione del Vangelo che non fosse attendibile. Ma Teresina lo dice, io con questo voglio dire che lui mi ha amato di prevenienza, a prevenance, dice, mi ha amato molto, non perché mi ha tolto i peccati dopo, mi ha tolti prima. Infatti il mio confessore mi ha detto, lei può essere o una grande santa o un diavolo scatenato, scelga lei, per la passione che aveva. E Teresina scelse.